Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Ciao a tutti da Fabrizio Gabrielli. Oggi è venerdì 6 maggio 2022 e partiamo con la puntata numero 45, appunto, di Roba da SEO, il podcast sulla SEO e il pay per click a cura mia, Fabrizio Gabrielli di Pistacchio Marketing. Allora, dunque, intanto anche oggi sto andando in diretta, quindi eventualmente c'è la possibilità di mandare messaggi in chat. In diretta sto andando quindi sia su Spreaker che anche su YouTube, quindi sul canale YouTube di Pistacchio lo trovate, eccetera. Vi ricordo il canale Telegram, Pistacchio SEO si chiama, e quindi lo trovate anche andando su Google, quindi canale Pistacchio, canale Telegram Pistacchio, e come peraltro trovate anche su Google in questo podcast, quindi basta che andate su Google e digitate podcast Roba da SEO oppure podcast Fabrizio Gabrielli oppure podcast Pistacchio. Ci siamo anche su Amazon e con una Alexa skill che è possibile attivare. Detto questo, andiamo a parlare della puntata di oggi, puntata numero 45. Vedo che Alexa mi sta parlando, non ho capito perché non avevo detto la parola Alexa, comunque mi scordo sempre di staccarla. Quindi allora, dunque, vediamo un po'. Alexa, stop. Vabbè, questi sono gli inconvenienti del mestiere. E allora vediamo, andiamo subito in scaletta, così evitiamo, sperando che non riparli appunto lo speaker, sia l'uno che l'altro, non dico i nomi, tanto sapete che c'è anche quell'altro, diciamo che fa molto nerd, via. Allora, oggi parliamo di modalità di lavoro in team, giusto appunto perché sto lavorando con due team diversi. Non sto entrando nei dettagli, ma insomma sto lavorando con due team e in particolare voglio parlare dei video di condivisione. Comunque parliamo di come si lavora in team a distanza, chiaramente, perché ormai il telelavoro, chiamatelo come lo volete, telelavoro, smart working, eccetera eccetera, con colleghi a distanza fa parte un po' del gioco. Intanto è sfumata la sigla. Poi in scaletta abbiamo, facciamo una chiacchierata, così come due settimane fa ho parlato delle estensioni abbastanza approfonditamente di estensioni browser SEO. Questa volta ho deciso di fare un'altra puntata un po', diciamo, in profondità, e parliamo di Secure Socket Layer, quindi di SSL, protocollo SSL. Faremo una panoramica e parleremo un po' anche degli aspetti SEO che chiaramente ci sono. Ultimo argomento oggi, pochi argomenti, e il terzo e ultimo è: parliamo di tool che permettono di stabilire le palette di colori, quindi diciamo parliamo un po' di grafica design / redazione creazione siti. Questa cosa è molto molto carina, anche questo è, diciamo, fa parte un po' del mio lavoro attuale, perché sto realizzando qualche sito e sto lavorando proprio sulla gestione dei colori. Detto questo, direi applausini, sapete che mi servono per vedere i cambi di flusso e quindi per suddividere la puntata in capitoli. Sorsino d'acqua e si parte. Allora, diciamo, il primo argomento della puntata è quello della modalità di lavoro in team. Chiamiamolo workspace, poi vabbè, ormai sappiamo che workspace è una parola di cui si è appropriata Google, perché ha il marchio, appunto, che una volta era Google Suite, adesso gli ha cambiato nome, si chiama Google Workspace, quindi diciamo si è, fra virgolette, appropriato a Google anche di questa parola. Lavorare in team, tra l'altro parleremo anche di Google Workspace a margine e vediamo un po' perché. Allora, io mi trovo molto bene con Dropbox, è una suite che era nata svariati anni fa, lo sapete, di origine Silicon Valley, e che era nata come praticamente condivisione file, ecco, quindi insomma un po' come WeTransfer e anche Google Drive. In realtà negli anni il modello di business di Dropbox, che tra l'altro ha fatto, ora non voglio entrare nella storia di Dropbox, però sarebbe molto interessante perché, ecco, vi do un suggerimento, questi un po' sono i piccoli plus, no, che si danno col podcast, perché la storia di Dropbox proprio a livello di business, a livello di modello di business, è molto interessante, perché Dropbox, un po' come Twitter ora, di cui si parla molto in questi ultimi tempi, Dropbox per anni ha fatto debiti. A un certo momento, non ricordo poi il nome del CEO, del presidente, direttore di Dropbox, capì che con quel modello di business basato solamente sul discorso di condivisione file non si andava da nessuna parte, e allora è nato un altro modello di business. Quindi se avete voglia andatevi a cercare la storia di Dropbox in giro su Google, perché è molto interessante. Però adesso arriviamo a bomba. Diciamo che Dropbox è nato come tool di condivisione file, però si è sviluppato poi e è diventato un tool che ha molte funzioni. Vabbè, chiaramente anche modelli di prezzo individuali, di, appunto, di team professional e anche aziendale, anche per team piuttosto grandi. Però io mi trovo molto bene con Dropbox, non lo cambierei per nulla al mondo con Workspace, poi vi dico anche perché. E perfino WeTransfer, che per carità può andar bene sullo scambio file veloci fino a 2 GB, può andare bene, però non è assolutamente paragonabile come strumento, perché più si concentra sul discorso, diciamo, designer, foto e filmati, e appunto per fotografi, videomaker e designer, mentre Dropbox è più una roba per noi altri, diciamo, un po' più tecnici. È uno strumento un po' più ostico. Se per caso, perché poi, ecco, un'altra cosa che vi dico, che poi sappiamo tutti, nel senso non è che vi sto a dire nulla di nuovo, però sappiamo bene che tu per 3 mesi non ti colleghi a un sito, no? E poi arrivi lì e scopri che sono cambiate un sacco di cose, e succede spesso questa cosa qua, e succede anche con Dropbox, che per cui sono cambiate svariate cose. Ora, se per caso non vi siete collegati negli ultimi 6 mesi, diciamo, a Dropbox, andate a vedere, perché ci sono dei tool veramente molto interessanti. Ne parlerò rapidamente per dirvi un pochino. No, ovviamente ora non sto, perché se no mi dilungherei troppo, a parlare dei vari piani che partono con il 2000 GB, quindi grosso modo 2 tera, vabbè, sappiamo che 2000 giga e 2 tera non è la stessa cosa, ma insomma, per semplificare, diciamo 2 tera, e poi si va avanti fino a 5 tera. Non parlo ora di piani e prezzi perché non è quello di cui volevo parlare. Volevo invece parlare di funzioni, perché appunto le funzioni di collaboration, le funzioni di backup, di condivisione anche delle firme, quindi si possono praticamente unisign. Ci sono anche altri strumenti che forniscono la firma digitale, lo sapete, forse il più famoso è quello di Adobe, però comunque anche la firma sicura di Dropbox è crittografata a 256 bit e basata su SSL, assolutamente super top. La crittografia di salvataggio dati e quindi di storing dei dati è anche Dropbox è assai superiore a quella di Google Workspace. Questa è una delle ragioni per cui Dropbox è superiore. E quindi Dropbox diciamo che si situa a livello di crittografia alla pari di Mega. Quindi Mega e Dropbox sono pari a livello di crittografia ed entrambi super top. Solo che appunto Dropbox, oltre a fornire lo storage dei file, offre anche svariati altri strumenti. Fra tutti, ad esempio, la condivisione dei file basata non solo sulla condivisione di link, anche che si possono bloccare, sbloccare a seconda delle persone. Quindi uno può dire, vabbè, io ti condivido un link per una settimana in un gruppo, come ho fatto io in un gruppo Telegram, nel canale Telegram mio, però lo voglio condividere soltanto per una settimana, dopodiché scade il link. È una cosa che si può fare anche con alcuni link URL shortener, quindi gli abbreviatori di URL, però Dropbox è veramente top anche in questo. Un'altra cosa che ha Dropbox e che si può sfruttare per lavorare in team è lo strumento Dropbox Paper, che praticamente serve anche per le presentazioni, cosa che non molti sanno. Quindi non solo diciamo a livello di slide, ma si possono embeddare video, audio, appunto slide, importandole da PDF, importandole da PowerPoint, da altri strumenti, PNG, quello che volete. E veramente Dropbox Paper è uno strumento molto molto valido. E anche ad esempio, come vi dicevo prima, se uno deve realizzare dei siti, di cui vi parlo dopo in finale di puntata, è possibile appunto condividere tramite un documento di Dropbox Paper tutta una serie di sketch oppure wireframe in modalità Miro, diciamo così, che è un altro strumento che va per la maggiore. Ma praticamente la cosa bella è che con Dropbox si hanno tantissimi strumenti, tutti compresi in uno. Chiaramente lo strumento costa, perché si parte da 10 euro al mese, ma nel piano personale da 10 euro al mese non, diciamo che alcune cose non ci sono. Per andare su un piano invece un po' più strutturato bisogna andare a partire da 16 euro al mese, che non sono pochi. Per chi appunto magari è un freelance oppure lavora da solo, eccetera. Però per quanto mi riguarda sono soldi molto ben spesi. Ah, un altro strumento.
It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Altri due ve ne segnalo. Uno è il Dropbox Password, che è appunto uno strumento di salvataggio password Direte voi, vabbè, c'è LastPass, ce ne sono altre, per carità, va benissimo, però anche quelli sono a pagamento, tra l'altro, se li volete sfruttare bene, ma qui è tutto compreso in Dropbox e il Dropbox Password funziona veramente molto, ma molto bene. Ve lo consiglio perché è veramente top. Come salvate una password in un sito, subito vi compare il pop-up che ve la salva e vi dice che vi ha salvato lo strumento e vita natural durante, diciamo così, dato che appunto è tutto memorizzato in cloud, avete tutto a disposizione per sempre praticamente. E l'ultimo strumento che di cui voglio parlare è Dropbox Capture, che è in beta ed è appunto, e questo mi serve per riagganciarmi poi al discorso del teamwork, è uno strumento di condivisione video. Allora, veniamo un pochino ai video. Io utilizzo molto i video per condividere informazioni di lavoro con colleghi e anche con clienti. Ad esempio, non so se lo fate voi, ma sicuramente ormai ci stiamo evolvendo anche dopo la pandemia, mi piace spiegare i preventivi anche ai clienti o potenziali tali. Quindi mi capita di mandare un preventivo su carta, diciamo, fra virgolette, insomma, classico documento PDF, e quindi mandato il preventivo però faccio un video dove spiego il preventivo e spiego alcune caratteristiche oppure alcune criticità del progetto che ci si appresta a voler fare. E questa modalità di video è concessa anche da Dropbox, che ha uno strumento che per ora è in beta, quindi è gratuito per chi è sottoscrittore a pagamento, però è in beta. Allora, qui appunto l'unica pecca di Dropbox, perché questo strumento, essendo in beta e gratuito, direte voi, vabbè, tutto quello che è gratuito a cavaldonato non si guarda in bocca e va bene. Però Dropbox Capture, quindi questo strumento di condivisione video, ancora non funziona bene. Tanto per cominciare, fa i video a 720, che ormai è uno standard un po' basso. E secondariamente devo dire che dà dei problemi. Allora, intanto sfrutta molto la RAM e la CPU, quindi è molto consuming, e poi qualche volta ho potuto constatare che non funzionava bene il lip sync, quindi la sincronizzazione labiale del parlato con il video. Non mi chiedete perché, però è così, è successo così, e quindi ancora questo strumento non funziona molto bene. Allora, con questo direi Dropbox, andateci a vedere, in descrizione vi posto, descrizione di puntata, vi posto il tour della suite business. Non è un link in affiliazione, quindi non ci guadagno nulla, ma come ripeto, se magari è qualche mese che non andate a vedere gli ultimi strumenti di Dropbox, andate a guardarci perché veramente merita. E allora il capitolo prosegue, diciamo, con Divisione Team, con due altri strumenti video che utilizzo io, come dicevo prima, per il lavoro in teamwork. Ciò nonostante, passo agli applausini. Allora, ho la chat aperta, quindi se qualcuno mi scrive. Ah, a proposito, intanto ringrazio per le critiche che mi sono arrivate via messaggio, l'avrei dovuto dire prima, ma lo dico adesso a metà di puntata. Grazie soprattutto alle persone che mi hanno segnalato alcune criticità. Qualcuno mi ha segnalato di utilizzare un tool automatico per i volumi, e in gergo si chiama auto ducking, però lo avevo sperimentato agli inizi nelle prime puntate, ma mi ero trovato male, quindi vado avanti per il momento ancora per la mia strada, nonostante qualche volta ho notato anch'io che ci sono dei cambiamenti di volume. E la seconda segnalazione che ho ricevuto e di cui ringrazio chi me l'ha fatta è che qualcuno mi ha detto all'inizio di puntata: mi raccomando, passa subito al sodo perché la gente vuole ascoltare, e quindi prendo, diciamo, per oro colato questa segnalazione. Detto questo, andiamo a parlare degli altri due strumenti video di cui volevo parlare prima di passare all'argomento Secure Socket Layer. Allora, stavo parlando degli strumenti video che è possibile utilizzare per la condivisione di informazioni di lavoro, e è un argomento molto, voi direte, è un giocattolino. No, non è solo un giocattolino, ma è una cosa molto seria. Allora, tanto per cominciare, vi ho già detto della condivisione dei video con i clienti o potenziali clienti per la spiegazione dei preventivi, e questa è una cosa, diciamo, che riguarda più la CRM, ma è una cosa molto utile e molto carina, che io almeno vedo è molto apprezzata, perché spiegare i preventivi, ovviamente una volta lo si faceva di persona, ora un po' per a causa della pandemia e un po' anche perché ci stiamo abituando a lavorare a distanza, quindi anche con clienti che sono lontani. Quindi io, anche perché lavoriamo, insomma, con clienti che stanno a distanza, quindi questa cosa è molto valida secondo me. La seconda modalità di utilizzo dei video in Teamwork è proprio quella di scambiare informazioni che riguardano i progetti, un po' in modalità appunto Trello, Asana, Slack, ecco, che come sapete sono altri tool che, insomma, più di condivisione di project management. E in ambito project management i video sono importanti. Vi spiego perché. Perché la mia esperienza ha, diciamo, avuto degli intoppi quando ci sono stati dei fraintendimenti con colleghi anche gravi, per cui si rischiava veramente di andare a litigare per delle cose che in formato scritto venivano capite male. E qui mi fermo, perché poi bisognerebbe aprire la parentesi WhatsApp e gli stessi audio di WhatsApp, perché anche con gli audio di WhatsApp o anche di Telegram, qualche volta, anche se c'è il tono di voce, non si capisce appunto il modo in cui si dicono le cose fra colleghi. Qualche volta, un po' per la fretta di quando si ascoltano i messaggi, magari on demand, mentre uno è in giro, in autobus, in treno, in macchina, che ne so, oppure per altri motivi, l'espressione della faccia condividendo informazioni di lavoro sono molto importanti. E per questa ragione sto utilizzando molto massivamente, è una cosa che ho, diciamo, implementato nel 2022, fin da inizio anno, e voglio condividere con voi questa esperienza di condivisione video. Ho individuato due strumenti video che ritengo molto molto validi, e sono SendSpark e Loom. SendSpark, di cui vi lascio un link in affiliazione, è uno strumento, anche questo di origine Silicon Valley, che permette di connettersi in triplice modalità, appunto. Da una parte fare dei video in modalità CRM, quindi per i clienti; in secondo luogo di embeddare dei video sul sito con call to action, quindi molto comodi, perché in questo modo si mette un codice embed con appunto il classico pulsante chiama ora, oppure scrivimi, oppure scopri di più, eccetera, che è veramente top. È una cosa che io sto per implementare nel mio sito pistacchio.net. Ancora non ci sono questi video perché ho fatto delle prove, e però appunto è in lavorazione, cioè ci sto lavorando. E la terza modalità, appunto come dicevo prima, è quella di condivisione di video per ragioni di lavoro con colleghi. Quindi sono video che non vengono pubblicati in giro e quindi non embeddati, ma che sono, almeno si spera, rimangano privati, e a seconda chiaramente di quello di cui si va a parlare. SendSpark è veramente molto molto valido. C'è una estensione sia per Chrome che per Brave, e quindi, insomma, c'è l'estensione Chromium classica, quindi anche su Microsoft Edge, e veramente è molto molto valida. I video anche qui sono in HD, quindi superiori a quelli di Dropbox Capture, e vi consiglio di darci un'occhiata, appunto, Per quanto riguarda i piani, ora non entro nel dettaglio perché insomma poi magari bisognerebbe appunto, insomma, non voglio fare lo spottone, ma comunque si parte da un piano gratuito che potete utilizzare con 30 video, e però non c'è la call to action. E invece per quelli, diciamo, i video che si possono anche embeddare e poi anche con la call to action, si va a 12 euro al mese pagati annualmente, come al solito. Diciamo che questo è un po' il modello di business un po' di tutti i tool SaaS, quindi software as a service, che ormai vanno tutti in questa modalità. Cioè si possono anche pagare mensilmente, però di solito pagandoli annualmente si risparmia qualcosa, e quindi io cito sempre il prezzo mensile, però pagato annualmente, 12 dollari, che quindi sono grosso modo 10 euro al mese. Quindi l'altro strumento, e qui vado a concludere l'argomento, è Loom. Loom anch'esso funziona, diciamo, è un concorrente di SendSpark, anch'esso di origine Silicon Valley, quindi stiamo parlando di strumenti top. Perché dico questo? Perché ultimamente anche, insomma, su piattaforme tipo AppSumo, eccetera, vengono fuori dei tool di origine pakistana o indiana, eccetera eccetera. Per carità, non ne faccio una questione di razzismo oppure di che cosa, di chissà che cosa, ma vi spiego perché. Perché questi paesi cosiddetti in via di sviluppo, che magari fra vent'anni, senza magari, fra vent'anni diventeranno all'avanguardia mondiale, ma per il momento ancora hanno dei modelli di business strani, giusto appunto, di solito quando si vendono su AppSumo o altre piattaforme, ti vendono un piano gratuito top, oppure un piano a basso prezzo, eccetera. E poi dopo due mesi ti cambiano tutto quanto e ti fregano. Ecco, questo per entrare, insomma, un po' per dire le cose come stanno. Quindi quando parlo di strumenti Silicon Valley, vuol dire che i modelli di business sono più seri e magari costano anche qualcosina di più, anzi senza magari, però sono molto più affidabili anche come piattaforme e anche a livello di roadmap, quindi a livello di implementazioni future dei tool. Cioè tu sai che oggi stai comprando un tool, stai usando un tool, ma che però nel giro di un anno, due anni ci saranno degli sviluppi della piattaforma che diventerà ancora più sofisticata. E quindi allora, per quanto riguarda Loom, che anche io sto utilizzando in parallelo a SendSpark, li sto utilizzando tutti e due, ve li consiglio tutti e due. Anche Loom offre la possibilità di avere i video con la call to action e i video anche qui suddivisi in cartelle.
With the Lucky Land Slots you can get lucky just about anywhere.
This is your captain speaking. We've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and get lucky. No, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
Come SendSpark, anche con i workspace, quindi non solo con le cartelle ma anche con i gruppi di lavoro. Cioè io per esempio posso mettere i video in una cartella, che ne so, pistacchio, una cartella servizio, e poi anche creare dei workspace chiusi dove invece i video li vanno a vedere soltanto i miei collaboratori oppure appunto colleghi di lavoro. E video in HD, il prezzo, se non ricordo male, è attorno appunto ai 9 dollari, 10 dollari al mese, quindi sono prezzi paragonabili a SendSpark, e quindi vi consiglio di darci un occhio perché sono due strumenti paragonabili. Addirittura di SendSpark vi ho dato il link in affiliazione, di Loom non ho il link in affiliazione, ma non importa, come vedete lo faccio appunto, non è... diciamo, cioè lascio a voi la libertà di scegliere quale sia lo strumento più appropriato. E con questo direi andiamo avanti in puntata e passiamo all'argomento successivo. Vediamo, olè. Allora, vediamo un po', parliamo di SSL, che è la sigla, come diciamo molti di voi sapranno, di Secure Socket Layer. È il protocollo di sicurezza dei siti, quindi il classico lucchettino che ormai diciamo dovrebbe essere lo standard per tutti i siti, almeno diciamo ormai per fortuna il 95% dei siti, 98% dei siti hanno tutti il lucchettino e via dicendo, ma ora non voglio parlare di questo. Allora, tra l'altro in altre puntate, ora non ricordo quale puntata, però semmai andatevela a ricercare, ho parlato anche dei lati SEO, quindi se l'SSL è un fattore di ranking SEO, perché c'era un video, una risposta di John Muller, che diceva che appunto l'SSL è un fattore di ranking, anche se non strabiliante, però è un fattore di ranking, moderato, e quindi vale per la SEO. Ma in questa puntata non volevo parlare di fattore SEO, di SSL quanto fattore SEO, ma di implementazione tecnica, perché mi è capitato di avere sotto mano un hosting per un cliente che non aveva l'SSL compreso. Allora, diciamo che normalmente, oppure la stragrande maggioranza degli hosting ormai offre l'SSL gratuito. E, però si tratta di SSL super base che non implementano delle funzionalità diciamo molto avanzate. Ora appunto ne parliamo un pochino in panoramica, perché non tutti i siti sono uguali e quindi di conseguenza non tutti i protocolli SSL possono essere uguali, ovviamente. Questo partiamo diciamo dalle basi per profani. Che cosa succede? Succede che normalmente il protocollo SSL che viene dato gratuitamente funziona solo per il dominio principale, ma non per i sottodomini. Normalmente, ora senza entrare nei dettagli, perché poi chiaramente gli hosting sono diversi e le cose, le condizioni possono cambiare, e non posso stare a spiegare un po' tutti gli hosting che ho sotto mano, diciamo un po'. Comunque, insomma, grosso modo questo è un po' il ragionamento, che diciamo il classico SSL base funziona per il dominio principale, quindi il classico www.mariorossi.it, ma non per tutti i sottodomini. Poi sappiamo che appunto se ci sono dei sottodomini bisogna implementarli a parte, ed è per questo che appunto poi intervengono i appunto gli SSL, i certificati a pagamento. Alcuni hosting provider offrono un SSL gratuito anche per tutti i sottodomini. Ad esempio, parlo di SiteGround, che è molto avanzato in questo, perché offre l'SSL gratuito anche per i sottodomini, e quindi già sono molto bravi loro. E quindi assolutamente top, perché è una cosa che non molti offrono. Normalmente, sto parlando, ripeto, in generale, normalmente gli SSL per i sottodomini non sono compresi e quindi vanno comprati, acquistati a parte. Il prezzo può variare, ora non vado nel dettaglio, ma si parte dai, diciamo, il classico 29 euro più IVA per l'SSL su tutti i sottodomini, per poi andare agli SSL più avanzati, che si chiamano EV e che riguardano invece il protocollo di sicurezza che per gli e-commerce. Tant'è vero, mi pare proprio che EV sta per e-commerce. Ora non vorrei dire cavolate, ma anzi no, sicuramente sta per e-commerce. Ora vado, se ribecco la sigla, comunque non è importante, perché so già che EV sta per gli SSL relativi agli e-commerce, e in questo caso gli EV vanno a costare a partire dal vediamo un pochino se lo ribecco, insomma i prezzi vanno a salire, e mi pare attorno ai 100 e rotti euro più IVA in su, per andare a beccare il classico protocollo che serve per il management dell'e-commerce. Quindi assolutamente, però è chiaro che poi per l'e-commerce la partita si fa un po' più delicata, perché poi appunto i sottodomini abbondano e soprattutto c'è il discorso del pagamento che invece va a complicare parecchio anche la faccenda, perché bisogna tutelare i clienti per tutto il discorso dei pagamenti. Allora, faccio una rapida panoramica perché alcuni hosting provider addirittura non forniscono l'SSL nemmeno in quella forma, diciamo, primaria che avevo citato all'inizio, cioè quella per il soltanto per il dominio www oppure senza www, ma insomma tralasciando i sottodomini. Uno di questi è GoDaddy, ad esempio. Ce ne sono altri, ma GoDaddy è uno di quelli che non offre il SSL nemmeno nel formato base. Sto parlando dei piani, diciamo, più economici, perché poi loro hanno una politica di prezzo diversa, cioè andando a upgradare il piano anche loro offrono l'SSL incluso, però nel piano base, quello diciamo del blog personale, in quel caso l'SSL non è compreso. Allora, in questo caso bisogna assolutamente arrivare a comprare un SSL a parte, di terze parti. E per questo, ora, intanto per cominciare, in descrizione vi posto una serie di link che riguarda un po' l'implementazione e anche alcuni link che parlano, dove appunto ci sono i vari tool. Ora ne parliamo, faccio una rapida panoramica, però poi potete approfondire l'argomento andando a beccarvi tutti i link. Allora, rapidamente, l'installazione di un SSL in questo caso, diciamo per quei provider che non offrono il sito con l'SSL incluso, viene fatta tramite account cPanel. E l'account cPanel di solito ha anche qui, voglio dire, ora non entro nei dettagli, ma il cPanel non è uguale per tutti gli hosting, purtroppo. Quando si parla di cPanel o Plesk, allora io preferisco cPanel, anche se Plesk l'ho usato meno. cPanel funziona bene, per carità, lo sappiamo, è top, però anche cPanel non è uguale per tutti gli hosting provider, cambia a seconda di che uno lo usa con Aruba o insomma tutti i provider che immaginabili. Quindi anche in questo caso le procedure possono essere diverse, non vi posso dare una procedura univoca. Ciò nonostante, nel cPanel l'installazione avviene tramite un SSL TLS manager, e da lì si può procedere all'attivazione di un certificato di un certificato che va acquistato a parte. Qui apro una parentesi, perché dove vado a comprare il certificato, cioè dove è possibile? Allora, in descrizione vi posto alcuni link, ne cito alcuni rapidamente, diciamo così, per essere veloce, insomma, non addentrarmi. E allora, i più importanti sono, ripeto, link in descrizione, quindi non c'è bisogno che prendiate appunti, però sono, allora, Let's Encrypt, Zero SSL, Comodo SSL e se non ricordo male Setigo, ora Sectigo, scusate. Quindi li ripeto, sono, allora, Zero SSL, Comodo SSL, Sectigo e Let's Encrypt. Quindi questi quattro sono quelli più importanti. E da qui chiaramente ci sono i vari siti, vi li potete andare a vedere. Si parte da un prezzo base veramente basso, quindi è possibile andare a beccare il certificato, che mi pare si parte da 10-15 euro l'anno o forse dollari, e dopodiché si installano appunto tramite Plesk o tramite cPanel, e c'è una procedura dedicata per poter fare questo. Questo accade quando appunto l'SSL non è incluso. La procedura prevede che tramite cPanel si vada a inserire una stringa di testo che è definita CRT, che sta per certificate, quindi certificato. Quindi si va a copiare e incollare la stringa CRT, poi si va a incollare un'altra stringa che si chiama chiave sarebbe, e una terza stringa che, se non ricordo male, si chiama CA bundle. E una volta copiate e incollate queste tre catene di stringhe di testo, che sono appunto delle stringhe di testo diciamo inintelligibili, piuttosto incasinate, a quel punto viene abilitato l'installazione, e in quel modo si ha la possibilità di avere il certificato, che però scade anno anno, quindi anno dopo anno va rinnovato. E direi, qui appunto vi posto tutti i link in descrizione, quindi si può risparmiare al limite, perché chiaramente, come dicevo prima, hosting provider partono da 29 euro all'anno più IVA, mentre installandosi da soli il certificato SSL si possono anche spendere $10 all'anno più IVA. Quindi si va a risparmiare parecchio, diciamo un terzo, però c'è questa procedura da fare, che è una procedura non troppo incasinata, si può fare tranquillamente, però c'è tutto un discorso anche di doppie verifiche, perché quindi sia, non so, con Let's Encrypt, Comodo, Zero SSL e SecTiGo bisogna andare a dare la doppia verifica, l'iscrizione, l'account, doppia verifica, pagamento, quindi anche lì doppia verifica con la banca oppure con PayPal. Dopodiché si riceve la mail, si va a installare il certificato, anche lì doppia verifica, e insomma ci vuole mezz'ora, no, magari mezz'ora no, ma 20 minuti, però bisogna essere addetti ai lavori, perché se uno non è addetto ai lavori magari è una procedura un po' complicatina. E quindi link in descrizione, e passiamo all'ultimo argomento. Allora, ultimo argomento è appunto, dunque, parliamo di tool che permettono di creare o stabilire le palette di colori per i siti. Anche qui, come vi dicevo, è un case study, diciamo così, è una cosa che sto facendo in questo periodo per lavoro, e quindi stabilire le palette di colori. Chiaramente ognuno ha il suo stile, fra virgolette, ora non sto a dare diciamo troppe indicazioni, perché tanto per cominciare non sono un grafico, quindi rischierei anche di dire cose che non fanno parte delle mie corde, ecco, non sono nelle mie corde, anche se mi piace lavorare su queste cose, però non sono nelle mie corde. Però ci sono questi strumenti che sono interessanti, perché poi comunque un minimo di buon gusto, anche se uno non è un addetto ai lavori, bisogna avercelo, perché è fondamentale questa cosa ormai. Stabilire dei colori che non facciano a cazzotti fra di loro è una cosa abbastanza, almeno secondo me, importante. Gli strumenti di cui vi vado a parlare sono sostanzialmente quattro, e partiamo da coloregs.com. Vediamo se vado a ribeccare la schermatina. Vediamo un po', sì, coloregs. Sì, vi vado a ribeccare le schermate, così anche riesco a parlare un pochino più in dettaglio di quello che fanno. Allora, partiamo da quelli più semplici, e quello più semplice appunto è color-hex.com, link in descrizione. C'è la possibilità di registrarsi, la registrazione è gratuita, c'è la pubblicità nel sito ma non è troppo fastidiosa, e la cosa carina è che si possono, dopo il login e la registrazione, salvare le palette. Anche in questo caso ci sono delle palette popolari, i top contributors, quindi si possono vedere un po' quello che hanno condiviso gli altri contributori a livello mondiale, e anche le ultime palette condivise a livello di sito, un po' in modalità, diciamo, image UR, insomma, condivisione dove c'è un flusso che va per le sue e fa vedere le ultime palette condivise a livello mondiale. E provatelo, che dire, si possono stabilire i classici 5 colori per la palette e poi condividerle anche in formato PNG, JPEG, face su Facebook e su Twitter. Ovviamente ci sono le palette in formato esadecimale, è strumento molto semplice, carino, e direi andiamo avanti con lo strumento successivo, che è Image Color Picker. Allora, Image Color Picker è invece un po' più carino. Vediamo un po' se lo vado a ribeccare in schermata, così lo vado anche a vedere. E me l'ero segnati perché, allora, Image Color Picker, la cosa carina che fa è che ti va a beccare il colore di una qualsiasi foto o immagine che uno si è scaricato oppure che ha visto da qualche parte oppure che ha fatto col cellulare. Quindi è importante perché uno, come dicevo prima, nel canale Telegram, appunto nel mio canale Telegram, stavo dicendo stamattina, ho scritto che recentemente ero a Firenze, ho visto un manifesto pubblicitario molto bello, mi sono messo a fotografarlo e nonostante poi i colori fossero falsati dal fatto che di mezzo c'era una vetrina, però mi voglio andare a ribeccare i colori e giusto appunto l'ho fatto con questo strumento. Quindi andare a ribeccare la palette di colori tramite una foto o un'immagine che uno ha trovato oppure che ha scattato. Quindi questo qui, anche qui, è uno strumento gratuito e con login c'è la possibilità di salvarsi i colori. C'è della pubblicità nel sito, ma non è troppo invasiva e strumento carino. Andiamo avanti col prossimo. Il prossimo è, si chiama Coolors, con due O, quindi cool perché appunto cool è figo, la parola figo in inglese. E Coolors invece è più avanzato come strumento. Intanto, per cominciare, ha un piano a pagamento a $3 e rotti al mese. Vado a controllare il piano. $3 al mese, sì. E anche qui pagato annualmente, ma merita. E merita veramente, io l'ho preso perché lo sto usando. E che tool ci sono? Allora, c'è il palette generator, quindi ti crea le palette in pochi secondi, ti dà i colori consigliati in base al colore centrale. Allora, lo standard, come sapete, delle palette è di 5 colori, ma con questo strumento cool, mentre gli altri due che ho citato prima permettono di salvare le palette in 5 colori, questo strumento Coolors permette di salvare le palette a 10 colori e quindi è più performante. E a questo punto che cosa succede? Uno sfrutta lo strumento del colore centrale cosiddetto. Che cos'è il colore centrale? Il colore centrale è molto utile perché nelle palette che partono da 5 colori e poi si ampliano a 10, tu inserisci il colore centrale, dopodiché i colori correlati te li stabilisce lui in automatico ed è praticamente un generatore di palette veramente top. In questo caso si possono anche in questo strumento esplorare le palette di milioni di schemi di colori che sono stati condivisi in tutto il mondo. E l'Image Picker è incluso anche nella forma gratuita, quindi ve lo consiglio veramente. Quindi praticamente l'Image Color Picker di prima qui viene sostituito, è tutto in uno. E poi c'è ancora il Contrast Checker, si chiama, quindi uno strumento che va a fare il check del contrasto fra due colori, che è anche questo uno strumento top. Faccio un esempio: tu vuoi mettere uno sfondo viola con del testo nero sopra e il contrasto in questo caso, ora è un esempio, potrebbe non essere adatto. Esistono dei parametri che vi posso anche dire, diciamo il parametro base è 7, sotto 7 c'è un contrasto basso e quindi è meglio non andare. Sopra 7 il contrasto è buono e si può utilizzare bene nel sito. Quindi anche qui vi invito ad andare a dare un'occhiata a questo strumento, che è veramente molto molto performante. Ah, l'ultima cosa, c'è l'applicazione per iOS, per Android e anche l'estensione Chrome. Quindi vi consiglio veramente questo strumento. L'ultimo che vi condivido è probabilmente quello più famoso o comunque quello più performante, però diciamo io lo sto usando solo nella forma gratuita. Mi trovo bene con la forma a pagamento di Colors e pertanto vi consiglio Colors. Comunque il color di Adobe, color.adobe.com, è anche molto valido, perché anche in questo caso c'è il colore centrale che ti suggerisce poi gli altri colori in automatico, e anche qui si possono applicare le regole di armonia e colori. Ora qui non entro in dettaglio, però chi è grafico qui, chi mi ascolta come grafico oppure poi ascolterà la puntata dal canale Telegram o da Spreaker o da Amazon o da quello che volete, come sapete chi è grafico lo sa, le armonie di colore si possono appunto stabilire in base a dei pattern che ora sono tanti, ma comunque ci sono i colori analoghi, i colori monocromatici, le triadi, i complementari, gli split, i colori composti in base anche al... addirittura c'è una schema quadrata, perché proprio si vanno nella palette di colori, si vanno a stabilire dei colori in base a uno schema quadrato, quindi vengono beccati in palette in base a un quadrato. E poi anche appunto personalizzati. Anche il color di Adobe può salvare le palette come si dice, sull'account personale, e anche in questo caso si possono pubblicare e condividere le palette di colori con tutti quanti. Quindi ci sono le tendenze, poi chiaramente Adobe è uno strumento molto avanzato. Io lo sto usando in modalità gratuita, però devo dire che funziona molto bene anche appunto la modalità gratuita. E che dire, direi che con questo ho esaurito questi argomenti e passiamo appunto in applausini finali e in sigla. Dunque, anche oggi ci siamo fatti una bella cavalcata. Devo dire che oggi non ho parlato di SEO, veramente credo sia forse la prima puntata in assoluto dove non ho parlato di SEO e nemmeno di pay per click, quindi un po' sono andato fuori tema e ho parlato un po' più di project management, di project management e di team working. Quindi è una puntata, se vogliamo, anche un po' anomala. Però perché no? Penso che la settimana prossima tornerò a parlare di SEO in senso stretto, anzi sicuramente bisogna tornare a bomba, perché devo dire che questa settimana non avevo letto molte notizie e quindi devo tornare a informarmi. Soprattutto sapete che il capitolo delicato è Google Analytics 4, per cui chiaramente bisogna tornare a parlare. Devo dire che la procedura di implementazione di Google Analytics 4 è ormai diventata standard, te la consiglia Google quando apri, e devo dire anche che funziona molto bene, è molto veloce, quindi nessun problema. Direi con questo un saluto, ne parliamo magari venerdì prossimo. Un saluto da Fabrizio Gabrielli, Roba da SEO, il podcast sulla SEO di E il Pay per Click a cura mia, e ci sentiamo venerdì prossimo. Un saluto, ciao.